nell'accoglienza di quella comunione di vita con il Padre che si realizza in noi per Cristo, con Cristo e in Cristo, sotto l'azione dello Spirito Santo. E cerchiamo di scoprire, proprio per la grazia dell'azione dello Spirito Santo che ci vuole introdurre in tutto il senso della verità, quello che potremmo chiamare il comportamento di Dio, oppure con delle parole un po' più difficili, l'ambito del compimento dell'incontro con Dio, oppure il senso dell'economia di Dio. La Costituzione sulla Divina Rivelazione, al numero 13, ha delle affermazioni, se volete una affermazione, che richiama tutta la tradizione della Chiesa, ma che molte volte rischia di essere dimenticata, e cioè la natura del vero amore di Dio verso l'uomo, che con una parola semplicissima e non troppo corrente definisce condiscendenza di Dio, in parole più povere, l'adattarsi di Dio alla nostra natura. Prima che Dio esiga che noi ci conformiamo a Lui, è Lui che si conforma a noi, alla nostra natura. È detto, nella Sacra Scrittura dunque, restando sempre intatta la verità e la santità di Dio, si manifesta l'ammirabile condiscendenza della eterna sapienza, affinché possiamo apprendere l'ineffabile benignità di Dio e quanto Egli sollecito e provvido nei riguardi della nostra natura abbia contemperato il suo parlare. Le parole di Dio, infatti, espresse con lingue umane, si sono fatte simili al parlare dell'uomo, come già il Verbo dell'Eterno Padre, avendo assunto le debolezze della umana natura, si fece simile a lui. Sviluppando questo tema che riguarda la divina condiscendenza di Dio, noi possiamo fermarci su tre punti con l'orologio. Primo, Dio si manifesta con parole ed opere adatte ad essere intese dagli uomini. Attraverso le parole e le opere manifesta la profondità del suo mistero. Secondo, questo avviene particolarmente nella persona di nostro Signore Gesù Cristo. Terzo, questo definisce la natura misteriosa e visibile, o se volete, sacramentale della Chiesa. Facciamo un punto, cioè un passo indietro E ricordiamo le parole che abbiamo letto ieri pomeriggio. Questa sacra economia della rivelazione avviene con eventi e parole intimamente connessi, in modo che le opere compiute da Dio nella storia della salvezza manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole. E le parole proclamano le opere e chiariscono il mistero in esse contenuto. Poi, ciò che si riferisce al secondo punto della nostra meditazione, la profonda verità sia di Dio, sia della salvezza degli uomini, per mezzo di questa rivelazione risplende a noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta intera la rivelazione. E adesso cerchiamo di capirci. Dio si conforma alla natura dell'uomo, che è una natura sensibile, che percepisce qualunque realtà di qualunque genere, sia materiale sia spirituale, sia affettiva, come immaginativa o altro, sempre attraverso i sensi. Non arriva nulla nell'uomo, nella profondità dell'uomo, se non passa attraverso questa porta o questa finestra che sono i sensi. E vi ricordate come qualmente i predicatori dei santi esercizi spirituali dicevano che bisogna tenere chiuse le finestre, specialmente gli occhi. Santo cielo, ma se Dio ci ha fatto il dono della vista e il figlio suo ha fatto miracoli per restituire la vista e poi ha fatto tante cose belle, per chi le ha fatte queste cose belle? Per le talpe? Evidentemente le ha fatte per noi. E tutte queste cose che Dio ha fatto nella creazione, prima di tutto, nella creazione, e poi nella storia della salvezza, le ha fatte, le ha compiute, perché noi le percepissimo con quelle possibilità di percezione che Egli stesso ci ha donato, tutte indistintamente. Nessuna esclusa. Questo sia per comunicare Lui con noi, sia per comunicare noi con il creato, con le creature e con i nostri fratelli in particolare. Perciò il Dio si serve di tutti questi elementi esteriori, prende delle sembianze umane per parlare con Adamo ed Eva, quando appare ad Abramo, la prima apparizione ad Abramo, noi non sappiamo come sia avvenuto, se fosse un'apparizione esterna oppure soltanto interiore. La scrittura non lo dice, quindi non dobbiamo star lì a fare delle questioni. Ma poi, per esempio, a Mambre si presenta in un modo percepibile. Manda un angelo a trattenere la mano quando sta per immolare il suo figliolo. A Mosè si presenta sotto la forma di un roveto che arde e non consuma. Poi in tanti modi sono, come dire, tutti i modi anche ineffabili, misteriosi anche. Quando il Dio conduce Ilia, se la memoria non mi tradisce, lo fa camminare lungo il deserto per 40 giorni e 40 notti, e poi il profeta chiede: fammi vedere il tuo volto. No, il mio volto non lo vedrai, perché se vedessi il mio volto morirei. Ma mi farò vedere. Spira un vento forte, non è nel vento forte che io sono. Io non sono il vento forte, neppure il fuoco ardente, neppure questo, neppure quello. È un sussurro leggerissimo, quasi inaccettibile. E il profeta ha la sensazione di aver visto, come si esprime nel linguaggio della scrittura, il dorso di Dio. Comunque c'è qualche cosa di percettibile anche in queste visioni misteriose. Dio che conduce, c'è la tentazione di Dio, il suo popolo con una nube che lo accompagna e lo difende durante il giorno, lo difende dai raggi tardeggianti del sole e lo guida di notte con una colonna di fuoco. Dio che si manifesta la sua presenza con la nube che copre la tenda dell'appuntamento. Dio che conferma il sacrificio offerto da Salomone, da quell'altro che la sapeva lunga, il figlio di Davide, Salomone, no? Perché circonda l'altare di una nube. E così via dicendo, il passaggio degli ebrei attraverso il mare Rosso, il passaggio del Giordano e tante altre cose meravigliose che Dio compie, e poi dà ordine che tutte queste cose siano ricordate e siano tramandate da generazione in generazione, perché vi sia la testimonianza della sua presenza in mezzo al suo popolo e della sua azione in mezzo al suo popolo, una testimonianza fatta di eventi realmente accaduti. Per cui l'evento diventa quello che oggi noi chiamiamo sacramento, un segno sensibile che contiene una realtà divina, una realtà di salvezza. Il segno sensibile ci garantisce, dal momento che è compiuto da Dio, della sua presenza. Le parole con cui questi eventi sono accompagnati ce ne indicano il senso. La natura stessa di questi eventi hanno un loro, sono un linguaggio che dicono chi è Dio, che cosa vuole fare il Dio, che cosa ci chiede il Dio. Guardate che in fondo, infine, come ultima cosa, o meglio come prima cosa, il Dio ci chiede sempre la fede in Lui che è tutto per noi, la fede nel suo amore. In questo linguaggio fatto di eventi, di segni, di parole, è contenuto la realtà di Dio presente, di Dio per gli uomini, che vuole la salvezza degli uomini, vuole intrattenersi con loro come con degli amici, per invitarli ed ammetterli nella comunione di vita con sé. Un rilievo a questo proposito. la lettura dell'Antico Testamento. Noi alle volte diciamo le lettere di San Paolo, il Vangelo di San Giovanni. Tenete presente che sta vero che l'Antico Testamento prepara il Nuovo Testamento, che il Nuovo Testamento è definitivo, è il compimento, ma per ciò che riguarda descrizione degli eventi che avranno il loro compimento nel Nuovo Testamento, c'è molta più abbondanza nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. Ci sono delle descrizioni molto più belle, possiamo dire, nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. La paternità di Dio nell'Antico Testamento è descritta con dei termini così umani che non troviamo nel Nuovo Testamento. Quando il Dio dice di essere come una madre che porta tra le braccia il suo popolo, che è il suo bambino. Quando i rapporti tra lui e il suo popolo sono descritti, come già abbiamo detto, in termini di fidanzamento, valga soprattutto, non è che sia l'unico pezzo, diciamo così, il Cantico dei Cantici è proprio un dialogo tra innamorati. Un'altra osservazione: il Dio sempre, non soltanto nell'Antico Testamento, ma Gesù Cristo, e quindi la Chiesa che si pone sulla continuità dell'opera di nostro Signore Gesù Cristo, animata com'è dallo Spirito Santo. Il linguaggio della creazione, la creazione. Dovete avere pazienza, insomma, ci sono delle cose che si debbono dire per essere completi e direi anche per essere. Noi abbiamo trascurato moltissimo l'elemento creazione. Siccome la ricreazione operata da Dio per mezzo di nostro Signore Gesù Cristo è la meraviglia delle meraviglie, abbiamo finito di dimenticare la creazione. Ma la ricreazione è il riportare la creazione al piano del progetto di Dio, del modo con cui Dio l'aveva concepita e la vuole, o sul piano al quale Dio la vuole riportare per mezzo della redenzione. Ma questa ricreazione non ci potrebbe essere se non ci fosse la creazione. Come la grazia non ci sarebbe se non ci fosse la natura, perché la grazia si inserisce nella natura non per distruggerla, ma per elevarla, purificarla, esaltarla. Perché specialmente noi oggi dobbiamo avere il senso della creazione, perché noi dobbiamo saper leggere il linguaggio della creazione, per un fatto molto pesante, direi, perché l'autosufficienza dell'uomo, che è l'espressione più diabolica del peccato, sta manipolando la creazione, non soltanto per gli inquinamenti, non nel senso che si serve della creazione a servizio dell'uomo, ma perché fa servire la creazione all'interesse economico, edonistico dell'uomo. Quindi, servendosi della scienza e particolarmente della tecnica, diventa padrona della creazione e quindi niente di male, ma non la ordina al suo fine, al suo scopo, che è il benessere dell'uomo. La ordina invece nel senso della soddisfazione dell'egoismo, dei grandi egoismi internazionali, dei grandi egoismi occulti delle multinazionali, dei piccoli egoismi borghesi, un po' di tutti gli uomini, con uno squilibrio inqualificabile che si produce nel mondo. Io ritorno appena da Israele. Israele vanta quello che ha fatto in Palestina e per sé ci sarebbe da vantarsi, ma lo ha fatto intanto perché ha alle spalle le finanze di tutto il mondo, ma lo ha fatto unicamente per gli israeliti e per gli arabi che già abitavano in Palestina. Che cosa fa? O li ha costretti, li ha messi in condizione di doversene andare e adesso stanno trucidandoli, oppure lasciando che menino una vita grama, stentata, pur rimanendo nel territorio della Palestina. Si dirà, gli ebrei sono intraprendenti, gli arabi invece sono dei sonnolenti, tutto quel che si vuole. Fatto sta ed è che le cose vanno in questo senso. Poi c'è un altro aspetto, che con questo tipo di manipolazione della creazione, per esprimermi con semplicità, tutti sono incantati dinanzi ad una vetrina illuminata, ma hanno perduto la possibilità di incantarsi dinanzi ad un cielo stellato, dinanzi alla vastità del mare, dinanzi alla grazia di un fiore, dinanzi alla profondità dell'innocenza degli occhi di un bambino. Anzi, i bambini non li vogliono perché sono contro l'interesse. Ma perché tutta questa campagna nel mondo per la pianificazione delle nascite? Perché? Invece di impegnarsi a sfruttare le risorse che ci sono nella natura per alimentare tutte le genti, tutti i popoli, purché non ne venga uno scapito, scusate se mi esprimo male, alle economie affermate, si preferisce sopprimere le bocche che aumentare il pane. Non il prezzo sì, la quantità no. Ora vedete come sia in atto, come ingaggiata una lotta proprio per il dominio della creazione, da sottrarre al suo significato naturale di essere per l'uomo, di essere per l'uomo, ma anche linguaggio per l'uomo, linguaggio di Dio, ma anche segno per l'uomo, segno di ciò che è Dio, di di ciò che è la natura di Dio: bellezza, grandezza, potenza, varietà, eccetera. Di ciò